Ci eravamo lasciati a fine 2023 dicendo che il 2024 sarebbe stato l'anno dell'AI on device. Insomma, che dopo tanto parlare di modelli, di training set, di cloud, il discorso sull'intelligenza artificiale si sarebbe spostato sui prodotti, su oggetti che si possono toccare e quindi anche comprare. Non era una profezia così spericolata, un po' perché uno di questi prodotti era stato già presentato 2 mesi fa. Parliamo dell'AI pin di Humane, la società fondata dai 2 ex Apple, Imran Chaudhry e Bethany Bongiorno, una spilla intelligente che dovrebbe facilitarci la vita di ogni giorno. Ma a supportare quella profezia c'era anche la banale considerazione che lo sviluppo hardware ha necessariamente tempi più lunghi. Un concorrente dell'AI pin è stato presentato pochi giorni fa, si chiama Rabbit R1, è un oggettino quadrato un po' più grande del pin, da tenere in tasca, che utilizza un proprio modello AI definito Large Action Model, in grado di capire cosa vuole fare l'utente. Il Rabbit punta anche sul design, che è stato curato dal team di Teenage Engineering. E se finora abbiamo parlato degli sfidanti, non possiamo non citare Apple, che dopo aver rilasciato a ottobre sia dei nuovi processori che un suo LLM, ha pubblicato a dicembre un paper che presenta la possibilità di far girare i Large Language Model su memoria flash anziché sulle solite GPU, in altre parole, direttamente su uno smartphone. Ma forse basta guardare le novità presentate al CES di Las Vegas, il più importante evento tech del mondo, a cui l'AI sembra aver dato nuova linfa. Partiamo da Samsung, che con la sua visione Galaxy AI promette di portare l'intelligenza artificiale in moltissimi dei suoi prodotti. Ma durante il CES sono stati molti i prodotti AI powered a fare notizia: smartphone, laptop, televisori e perfino robot. Già, parliamo di robot, perché al di là del consumer hardware, il 2024 sembra vedere anche la convergenza dell'intelligenza artificiale e della robotica. Proprio l'applicazione dell'AI potrebbe far fare al mondo dei robot un salto senza precedenti in termini di capacità e autonomia. Sia gli umanoidi che Musk continua a prometterci, sia i tanti robot industriali. Ma questa forse è un'altra storia.
Tu c'hai il bernoccolo, amico mio. Tu c'hai il bernoccolo.
Non è il caso.
Ah, sì? Tu hai capito che gioco giocavo e m'hai girato attorno. È per questo che sei arrivato dove sei arrivato. Dio ti benedica, tu c'hai il bernoccolo.
No.
Sì, come no? No. Sì. E invece sì.
Benvenuti alla puntata numero 198 di Il Bernoccolo, il podcast che parla di comunicazione, tecnologia e cultura nel mondo post-digitale. Questa puntata è stata registrata il 12 gennaio 2024 e fa parte della serie Human and Artificial, l'importanza del tocco umano in un mondo di AI. Io sono Andrea Ciulu e qui con me c'è Pasquale Borriello.
Ciao Andrea, ciao a tutti. Di nuovo qui a parlare di AI.
Ma finalmente di hardware.
Finalmente
ci mancava oggetti, tantissimo.
Sì.
È tanto tempo che non parliamo di hardware, ma non perché siamo dei geek, però...
Non solo, quantomeno.
Non solo per questo, ma perché gli oggetti sono belli, dai, gli oggetti sono oggetti tangibili, no? Disegnati, che hanno un peso, che occupano uno spazio, insomma, sono belli. GPT, boh, non ti puoi innamorare, mentre un oggettino sì, dai. Insomma, lo dicevamo, abbiamo fatto una, come diciamo, una profezia cauta, perché più o meno già si intravedevano i segnali. L'AI ha bisogno di un corpo, perché non se ne può più di stare a chattare con GPT sullo smartphone o sul vostro computer, no? Deve incarnarsi in qualcosa di nuovo, e quindi tutti stanno un po' cercando di capire cos'è questo qualcosa di nuovo. Devo dire, ancora con un po' di timidezza, perché gli oggetti che si sono visti finora sono un po'...
Però sai che a me il pin non è che mi dispiace tanto.
Guarda,
A te piace più il Rabbit, più
il Rabbit
il Game
Boy. Bellissimo, perché è disegnato da un team stellare, questi Teenage Engineering, però effettivamente ha una dimensione un po' grandina, cioè è uno smartphone basso, mettiamolo così, quindi comunque prende... Infatti loro dicono che è un pocket companion, e quindi la tasca comunque ve la occupa. L'AI pin è un pin, il problema è che il pin da tenere sempre libero con la telecamerina, libera, se tu ce l'hai sulla giacca, poi boh, ti togli la giacca, ti togli il... È una cosa un po' strano,
dai.
Sai cosa? Lo smartphone è vero che è un peso, però occupa una parte del nostro vestiario che c'è più o meno sempre, che è la tasca.
Sai chi potrebbe risolverci il problema dell'hardware della I? Kanye West.
È vero.
Ti ricordi che lui aveva fatto quell'oggettino musicale che credo l'ho comprato solo
vero,
io.
È vero, ce l'è. Sì,
magari se ne esce con qualche oggetto organico, qualcosa di strano.
Forse dobbiamo guardare alla moda, sai, perché servono oggetti meno invasivi, quindi che non vadano ad appesantirci, magari devono integrarsi un po' come sta succedendo con gli occhiali, no? Il fatto di incorporare la tecnologia in qualcosa che già indossiamo, forse è un po' è un modo un po' più... Il problema è che...
Perché gli occhiali di Zuckerberg, quelli sono carini, tutto sommato, che parli con l'AI e ce l'hai, certo, li indossi, e quella è una bella idea.
Forse, non so, avremo la collanina AI, avremo...
Il problema è che deve risponderti, è quello il punto. Cioè l'AI deve darti una risposta, quindi o tramite schermo o tramite audio, e l'audio sappiamo qual è il problema. Se lo ascoltano tutti, non va bene.
Insomma, quindi c'è la vibrazione dell'osso che... Però vabbè, sono un po' degli apripista, diciamo. Humane sono degli ex Apple, quindi avrete visto qualche mese fa hanno fatto questa presentazione molto stile Apple, in cui presentano questo pin che fa una scansione del mondo per noi, no? E poi è arrivato questo
Rabbit. Ti proietta i testi sulle mani, quindi non è detto che... Un po' strano, dai.
Sì, un po' questa cosa ti proietta sulle mani, cioè un po'... Si vede che hanno cercato di aggirare un problema enorme, ma non l'hanno propriamente aggirato. Il Rabbit molto bello, devo dire ha un'estetica quantomeno un po' nuova, mentre il pin sembra un po' una roba Apple, che è un po' vecchia, stranamente. E Rabbit più divertente, però leggevo che questo Rabbit R1, benché si vanti di avere il suo large action model, quindi un modello proprietario, in realtà non è in locale, è comunque cloud, quindi si collega comunque a qualcosa che poi avviene altrove, che è un po'... una delusione, no? Noi diciamo la cosa interessante che ci aspettiamo accada quest'anno è non dover più contare su, come dice qualcuno, sul server di qualcun altro, ma di poter avere localmente il nostro device che anche senza internet è in grado di darci tutto lo scibile umano. E motivo per cui tanti giganti del tech si stanno
attrezzando,
stanno anche arrovellando per creare dei modelli più leggeri. Perché anche Microsoft, no, cioè, i modelli devono essere più piccoli, se no come si fa? Quindi ancora non è risolto, però forse Apple, no? Che noi diciamo, quando Apple tace vuol dire che sta lavorando.
Sta facendo qualcosa.
Sì. Loro a ottobre avevano già lanciato intanto dei processori, questi per i laptop, pensati per far girare l'AI, anche se non lo dicono quasi mai loro AI.
No, non lo usano. Artificiale... machine learning.
Machine learning, sono molto attenti in questo. Hanno lanciato sempre a ottobre un loro large language model che si chiama Ferret, sviluppato con la Columbia University, e qui aggiungiamo un altro trend, open source, che per Apple è una roba folle, no?
Inusuale,
mettiamola Apple così. Che lancia un open source, veramente roba da far girare la testa, come diceva qualcuno. A dicembre invece hanno presentato un paper, quindi tutti fanno ricerca adesso, il cui obiettivo è far girare questi large language model come Ferret, come GPT, insomma le AI, chiamiamole AI per semplificare, su memoria flash, cioè su una memoria che può stare su uno smartphone, perché o su un oggetto paragonabile a quello che sarà, insomma quello che sarà lo smartphone del futuro, quindi in locale, perché giustamente affidarsi alla rete, poi immaginiamo per Apple quanto sia importante garantire privacy, sicurezza, che col cloud non sono sempre garantite.
Non si riesce. Perché comunque i dati, leggevo il nuovo abbonamento team di ChatGPT che offre la possibilità di non trainare il modello sui tuoi dati, che però implicitamente sta ammettendo che invece la versione a pagamento di ChatGPT comunque usa i tuoi dati per trainarsi. Certo. E quindi sì, il cloud ha sempre questo problema, non sono mai dati tuoi, comunque non restano in locale perché vengono sparati su qualche server, che non è detto che il server debba essere hackerato, però non sai mai quali sono i buoni in questo mondo di AI.
Sì, cioè l'impressione è che Apple voglia portare il prodotto più sicuro possibile al mercato, ma come fanno sempre da un po' di tempo a questa parte, quindi per loro quello è un po' l'obiettivo. Poi stanno arrivando anche altri, un po' la sensazione che quest'anno la AI sarà l'ingredientino come una volta era il 3D, che magari sarà vantato anche da quelli che ne hanno messo veramente un pizzico, no? Quindi aspettiamoci di vedere i frigoriferi con la IA.
È l'anno dell'hardware, no, su questo non c'è dubbio della IA. Anche Microsoft sta per lanciare i processori, quindi hardware intendendo sia device, sia oggetti, sia processori, sia tutto quello che ha a che fare con oggetti fisici. Secondo me anche per un fatto di ricavi. Cioè, le persone spendono di più in hardware che in software, su questo non c'è dubbio, anche se Microsoft ha costruito un impero su questo. Però l'impero di Apple sull'hardware è più grosso, no? Quindi,
certo.
Da questo punto di vista, il business sulla AI forse... Sembra che, non so se è un racconto mitologico, Sam Altman abbia fatto questi viaggi in India, così come Steve Jobs fece i viaggi in India a piedi scalzi per ispirarsi, così Sam Altman ha fatto questi viaggi in India per parlare di questi device hardware, perché sembra che in India ci siano delle capacità, diciamo, produttive messe a disposizione a costi, diciamo, vantaggiosi, per fare anche loro questo device. Effettivamente ChatGPT, se avesse un volto, o meglio, se avesse una forma fisica, saremmo disposti forse a spenderci anche di più, sarebbe più vicino a noi, non dovremmo per forza collegarci tramite un browser che non è di OpenAI, no? Quindi ha senso.
La forma fisica è anche un po' più rassicurante, no? L'oggetto,
intanto
l'oggetto può avere un'apparenza. Pensa a Samsung che ha lanciato questo robottino Bolli, no? Quella specie di pallina tanto carina, che è un po' l'evoluzione di Emilio, non so chi è della nostra generazione si ricorda il robottino tutto
fare. Emilio è meglio, era Emilio con la GL.
Emilio, che tutti volevano per Natale, che in realtà era un robottino telecomandato, però nello spot li portava anche... da bere sul suo vassoietto, ecco, è un po' l'evoluzione di quel sogno là, però con AI, quindi una specie di rumba senziente che può facilitarvi la vita. Molto carino, no? Perché in questo momento, nel momento in cui l'AI prende corpo, è imperativo renderla coccolosa. Visto che anche Grimes, la ex moglie di Elon Musk, ha lanciato dei robot per bambini.
Ma questo solo per dar fastidio a Elon Musk, secondo me,
certo,
che fa questi robot bruttissimi e pericolosi, e lei invece fa...
Tu sai come solo... questi robottini si chiama Grok?
Sì.
È proprio... però dà un po' i brividi l'idea che il bambino abbia questo giocattolo AI che parla solo con lui, no? E comunque c'è un po' questa sfida adesso di far entrare negli nostri spazi fisici, oltre che nei nostri computer, l'intelligenza artificiale in dosi e in modalità controllate, rassicuranti, e quindi pensa a tutto quello che fa Samsung, no? L'AI che entra...
Sta arrivando Alexa intelligente finalmente,
Quindi... ecco.
Perché hanno annunciato, hanno fatto vedere che può fare delle cose incredibili, puoi parlarci come... Anche l'automotive sta mettendo ChatGPT proprio in questo caso, sia Mercedes che Volkswagen dentro le auto. Tesla ovviamente sviluppa la sua, quindi non sappiamo che intelligenza, o meglio, che modelli avrà. Probabilmente saranno dei modelli un po' così...
Beh, se Grok sarà abbastanza insolente.
Sì, saranno un po' maleducati. Però anche parlare con un'auto non so quanto sia eccezionale. Però, vabbè.
L'impressione è che poi l'integrazione è sempre molto focalizzata anche a task singoli. Cioè, quest'idea della... e tu lo dicevi, no? Della conversazione con GPT, per cui sei lì e parli di tutto, era chiaramente una fase di test, no? Non è il modo in cui vogliamo vivere, stare di fronte a GPT,
sì, è un esperimento.
E dialogarci.
È come il primo chatbot, no? Eliza, che era un finto psicologo, è lo stesso tipo di esercizio, cioè solo per dimostrare che si può fare, non ha una vera utilità, cioè perché dovrei stare a parlare, anche perché ad Alexa, no? Che fa? Gli chiedi il timer per cuocere la pasta, gli dici di mettere i video, cioè gli chiedi delle cose specifiche che tutto sommato potrebbero essere anche dei pulsantoni, però è più economico dirglielo a voce, quindi va bene.
Poi credo sia un po' l'esperienza che stiamo avendo tutti, cioè più passa il tempo più concentriamo l'utilizzo dell'AI su dei micro task specifici che ci risolvono molto quel momento là. Cioè, se prima era ok, c'è questa intelligenza con cui confrontarmi, adesso siamo un po' annoiati, abbiamo capito cosa fa, abbiamo capito cosa non fa, ci piace poter affidare all'AI alcune delle cose che dovremmo fare noi, ma solamente quelle. Quindi è normale che poi nel momento in cui entra nell'hardware l'AI circoscrive un po' il suo campo d'azione, fa bene quello, dopodiché smette di esistere, non è in alcun modo una presenza costante e minacciosa. Mi chiedo, insomma, se vedremo magari player che normalmente non consideriamo tech iniziare a, come dire, a fare partnership per rendere più intelligenti i prodotti, perché a questo punto chi rimane, come dire, chi non ha prodotti intelligenti comincia ad avere prodotti stupidi.
Esatto.
No? Quindi per esclusione, no? Lanci una TV che non ha l'AI, improvvisamente è un po' come un prodotto non connesso. No, facendo il parallelo, sì, sì, magari 10-20 anni prima, anche se poi sono prodotti connessi e nessuno sa perché, tipo la lavatrice connessa, sì, va bene,
il
no?
Frigorifero connesso. Il
frigorifero connesso, cioè, non tutti i prodotti hanno beneficiato moltissimo della connessione, chissà se tutti beneficeranno dell'AI, però sicuramente un frigo che è intelligente, che riesca effettivamente a farsi qualche ragionamento su quello che rimane,
che riesca finalmente a capire cosa c'è dentro, perché il problema del frigo, poi magari basterebbe, come le cantine, basterebbe mettere la porta trasparente, però il problema, il nostro, credo, il problema di esseri umani del frigo è che non ti ricordi mai cosa c'è dentro, chissà, certo, cosa ho, e quindi se l'AI riuscisse a ricordarselo, mi sembra tutto sommato un task piuttosto semplice, no?
Beh, sarebbe un medio passo per l'umanità, dai, sarebbe quel famoso Tupperware di verdure che è lì da 2 settimane, che ormai magari te lo segnala un po' prima, cioè, ma non è che stasera ti vanno un po' di zucchine, perché sai, è una settimana che sono lì, potrebbe essere carino, mi divertirebbe anche che il mio frigorifero mi insultasse.
Che il tuo assistente ti dice... Ma dovrebbe essere, io credo che non dovrebbero essere degli assistenti reattivi, ma proattivi, cioè ti dovrebbero avvisare di determinate cose. C'è l'auto che ti avvisa quando devi fare il tagliando o se c'è qualcosa, perché la reattività va bene, però insomma tutto sommato la puoi mediare con qualche schermo, con qualche pulsantone. Invece l'oggetto che ti parla e ti dice, ehi, ricordati delle zucchine, piuttosto che ricordati dell'olio della macchina in quel caso, piuttosto che... Ecco, quello mi sembra... Cioè, un'intelligenza che sorveglia, se ne sta zitta, e poi quando ha qualcosa da dire parla. Non un'intelligenza che parla quando gli parli tu. Là mi sembra un po' un vecchio modo di intenderla.
Io penso che lì ci sia, come dire, la giusta cautela nel non renderla troppo proattiva, perché poi lì comincia a farti paura, no? Quando mostra di sapere troppe cose. Però sono d'accordo, fare domande è la parte più faticosa, e quindi se non ti richiede di fare domande, l'AI comincia a diventare effettivamente utile, anche se poi un po' di AI noi già la sperimentiamo in molti servizi di Google, di Apple, non ce ne rendiamo,
sì,
quasi conto, no?
Quando ti dicono, forse hai un appuntamento con questa persona perché hai ricevuto un messaggio piuttosto, esatto, che l'email. Certo, il frigorifero che ti sussurra e ti dice, zucchine, beh, quello forse è troppo, però magari c'è qualche modo elegante e poco creepy di avvisarti.
Ma, sai, c'è anche questa...
Quando apri il frigo, apri e parla, cioè ci sta, tutto sommato.
Perché abbiamo anche questa pretesa di umanizzare, che forse non è neanche così sana, forse non dobbiamo umanizzare tutto, non tutto ci deve parlare come se fosse un nostro confidente, cioè forse il frigo si può esprimere anche in modo più schematico, forse stiamo umanizzando veramente...
Zucchine a ore 12.
Esattamente.
Zucchine decomposte, cioè qualcosa
generare un fumetto con da lì sulle persone che dimenticano le zucchine in frigo e metterlo sul display, magari potrebbe parlare per immagini, no?
Così. ti racconto una storia
su di te, cioè, dobbiamo fare attenzione a non renderla spaventosa, anche perché diciamo sta arrivando nel mondo dei robot, e il mondo della robotica è in grande fermento, perché a livello di movimento, i robot hanno fatto enormi passi in avanti, è il caso di dirlo, anche dei balzi, il capriole, pensate a Boston Dynamics, adesso ai robot di Elon Musk, che non si capisce mai quanto siano veri e quanto siano CGI, integrati con l'intelligenza artificiale e soprattutto con dei modelli in grado di agire autonomamente, cominciano a diventare effettivamente i robot umanoidi della fantascienza, il che un po' ci spaventa, molto ci spaventa. Però sarà qualcosa che accadrà quest'anno, quindi prepariamoci al fatto che si possano vedere i primi robot che iniziano proprio a fare, tra virgolette.
A Las Vegas non hanno presentato elettrodomestici, TV, cose di questo tipo, però proprio, non so, lavatrici, lavastoviglie intelligenti, ancora non... chissà perché non ci pensano, sono poco sexy.
Sì, forse stanno cercando di capire come si potrebbe applicare.
Perché forse il robot che una famiglia media utilizza di più è proprio la lavatrice e la lavastoviglie. Sì. Non sono robot perché non hanno le zampette e vanno in giro, per quanto sarebbe molto utile una lavatrice che va in giro a prendersi i panni. Però sono effettivamente l'automazione più utilizzata, diciamo, nelle dalle famiglie italiane, ma credo non solo. L'asciugatrice, cioè tutti questi oggetti, non so come renderli intelligenti, però sai, una lavatrice che ti dice dove è finito il calzino, quello potrebbe essere una sua, potrebbe avere una sua
utilità. O magari qualcuno lancerà una AI domestica, che è un po' tipo quella di Zuckerberg, che si è fatto da solo, che collegherà tutti gli elettrodomestici, quindi sarà in grado di dire, ad esempio, come non far saltare la corrente perché stai mandando due cose insieme, o quanto devi aspettare, o cose così. Il fatto di poter anche mettere in relazione diverse parti della casa, quindi una smart home, ma potenziata da AI, che probabilmente è già al lavoro da qualche parte, potrebbe anche essere una qualcosa che ci possiamo aspettare da Samsung, da Philips, insomma da tutti i brand che comunque tendono a, come dire, dare tecnologia a tutta la casa. Quindi questo, diciamo, lato elettrodomestici, ma anche automobili, insomma prodotti esistenti, sarà l'anno in cui vedremo competizione. A noi che guardiamo anche proprio l'evoluzione anche della tecnologia e della società, interessa molto capire cosa c'è dopo il telefono, perché ci stanno provando in tanti. Questo è anche l'anno del Vision Pro, ricordiamolo, quindi il visore della Apple, che introduce lo special computing, quindi non guarda,
che arriva adesso, arriva a febbraio le prime consegne.
Sì, ci siamo.
Hanno dichiarato che dura 2 ore e mezza la batteria, quindi sappiamo che non possiamo vedere neanche un film, perché ormai i film durano tutti più di 2 ore e mezzo. Però ci proviamo.
Guarda, ora, giusto per fare un po' in chiusura un'insalata di trend, è interessante che in uno dei loro office hours, quindi questi incontri che fanno periodicamente, il CEO di Midjourney ha detto: noi siamo pronti per l'holodeck, ovvero siamo pronti per arrivare, loro stanno cominciando a preparare video, hardware 3D, quindi una realtà virtuale generata dinamicamente dall'intelligenza artificiale, e non più modellata in 3D da qualcuno che modella e che deve creare mondi. Quest'idea di una realtà virtuale allucinatoria generata in tempo reale, che si incontra con l'arrivo del Vision Pro, potrebbe addirittura ridare linfa a una parola che ha avuto tanto successo in pandemia, che era metaverso, per poi avere un crollo altrettanto infelice con l'uscita dalla pandemia, tra virgolette.
Secondo me Zuckerberg non arriverà preparato neanche stavolta, Ha no. Detto che il suo, hai letto il suo post, qual è il suo progetto preferito di quest'anno?
Sì, ho letto. A me piacciono le noci di macadamia. So che il suo progetto, se non sbaglio, non so se ti riferisci al fatto che sta crescendo del bestiame wagyu che nutre,
esatto,
con noci di
macadamia.
Il suo,
che poi, tra l'altro, in un momento in cui il consumo di carne non è esattamente trendy, però lui sta allevando. Poi si è costruito questo mega bunker, quindi da un lato alleva il bestiame, cioè il mega bunker forse sa qualcosa che non sappiamo, oltre a come fare tutti quei soldi.
Si vuole ritirare Musk su Marte, Zuckerberg su un'isoletta con il suo bestiame, e noi alle prese con Rabbit che cerchiamo di farci aprire la porta di casa, perché invece ci è chiusi dentro, e quindi dobbiamo contattare l'assistenza clienti. Beh, insomma, vedremo cosa seguirà al telefono. Non credo che saranno ancora queste mattonelline, però sono dei primi esperimenti. Magari, come spesso è accaduto, ci prova Humane, ci prova Rabbit e Teenage Engineering, poi arriverà Apple che dirà: ok, come il palmare non funzionava ma l'iPhone sì, quello non funzionava ma la mia soluzione sì. Quindi io mi aspetto grandi cose da Apple, forse non quest'anno ma il prossimo, direi. Intanto ragionate su quali sono gli elettrodomestici di casa che volete cambiare, perché può essere il momento, avete preso il 3D, avete preso il 4K, di orientarvi su qualcosa potenziato da lei. Bene, grazie per essere stati con noi. Trovate tutti i link di cui abbiamo parlato nella newsletter, che vi arriva se vi iscrivete su Substack, quindi potete andarvi a vedere la presentazione dei vari prodotti di Samsung, di Humane, di Rabbit, e decidere un po' anche voi cosa vi fa più gola, cosa vi comprereste. Iscrivetevi, come sempre, per chi non lo avesse ancora fatto, immagino sia una sparuta minoranza, su Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Potete chiedere ad Alexa, per ora in modo un po' così imperfetto ma in futuro molto meglio, mettere il bernoccolo. Su ilbernoccolopodcast.com trovate tutte le 198 puntate uscite finora, e su Instagram potete cercarci come Il Bernoccolo, e poi ovviamente seguirci. Se la puntata vi è piaciuta, fatelo sapere a tutti con una bella recensione su Apple Podcast, che piace agli algoritmi e quindi piace anche a noi. E se volete condividere questa puntata sui social, fatelo con l'hashtag Il Bernoccolo. Alla prossima!